Eccoci qui, buongiorno, 6 minuti dopo le 6 del mattino di questo mercoledì 4 agosto 2021 in diretta dalla Sardegna per una nuova puntata di Non Stop News. Signore e signori, Barbara Sala, buongiorno.
Eccoci, buongiorno, buongiorno per la gioia della Sardegna. Volevo dirvi che sarò qua fino al 21 agosto, poi si torna in Lombardia, ve lo dico per il mio pubblico, per i miei followers.
Il passo è imparare a pronunciare la parola.
Poi sì, fare gli hashtag.
Non è chiaro se la gioia sia quando andrà via o quando tornerà. Va bene, in ogni caso.
Stupido. Questo qui che parla, ma non dovrebbe, no, al social corner, è Massimo Lonigro.
Eccoci, buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno Enrico. Lo dicevamo prima nelle anticipazioni del GO. Ecco, c'è questo argomento un po' pruriginoso che ogni estate viene fuori e che dobbiamo affrontare in qualche maniera.
Perché ce lo chiede l'Italia.
Ce lo chiede l'Italia, ce lo chiede il paese reale. Il paese reale. D'estate siamo tutti un po' più un po' più portati, ecco, ad avere delle esperienze.
Abbiamo le caldane in estate.
No? Sì. E quindi che è successo? Si parla di cartelli, è vero?
Esattamente, a Napoli, siamo in quel di Napoli dove una ragazza ha pubblicato, o meglio, ha diffuso una serie di volantini dicendo cercasi Luigi, fidanzato con Valeria. La ragazza che lo scrive si chiama Michela perché ha scoperto che il suo ragazzo ha una relazione con praticamente quest'altra Valeria, che è fidanzata però con Luigi.
Oh mamma mia, non so, mal di testa.
Non ho capito niente.
Allora, mettiamola così, le vendette dopo, diciamo, un tradimento, quelle morali che vi siete presi quando poi le cose sono andate a finire così, che siete stati traditi o avete tradito, insomma, poi che cosa è successo in seguito, oppure anche il rapporto con i vostri amici, cioè quelli che tradiscono, bisogna dirlo, guarda che c'è qualcosa che non va, oppure no. Vi aspettiamo 02 25 15 15 per parlare, sì, di tradimenti.
6 e 11 in questo istante, buona giornata dalla Sardegna, buona giornata ai tanti che stanno ancora lavorando, perché noi siamo qui, è facile fare i fenomeni in costume, in ciabatte tutto il giorno, ma per molti questa è ancora una settimana lavorativa, magari già dalla prossima si vedrà un po' di luce vacanziera, tenete duro, anche per voi arriverà il momento. Detto ciò, tradimenti estivi, tanti aspetti, perché è un argomentone questo, cioè quando si parla di corna, quando si parla di quella roba là, no? Insomma, c'è dentro di tutto, c'è dentro il tradimento subito, il tradimento fatto, c'è dentro poi il concetto di vendetta, di perdono, c'è la ricerca dell'amante, perché quando poi scopri che il tuo lui o la tua lei ha qualcun altro, qui parte la caccia, parte la rabbia.
Eh sì, tanto più se a fartelo scoprire magari è una tua amica che ha fatto un bel gesto, magari non ci ha dormito la notte per capire se dirtelo o no. Allora, siamo partiti da questa notizia, insomma, da questo volantino, no? Una strana vendetta, quindi, di questa persona, di questa Michela, che è l'artefice di questa arma di vendetta, che ha scoperto che il suo ragazzo aveva una relazione con la Valeria di Luigi. E quindi si è messa a fare la chiamata a Luigi, per dire, guardate che la tua ragazza ti tradisce,
è una grandissima,
con il mio fidanzato.
No, vabbè.
Sì. Oh, era per riuscire, no, perché so ci gira la testa, non è detto che l'abbiamo capito anche adesso. 02 25 15 15 proprio per parlare di queste relazioni estive che sono qualcosa di peccaminoso se si parla dei tradimenti.
Vabbè, adesso
cosa vi è capitato?
Tu mi dai dei giudizi morali, noi vogliamo essere scevri da tutto questo. Raccontateci quelle esperienze che non solo avete vissuto, che magari avete testimoniato. C'è per esempio lo 02 25 15 15 Alessandro, buongiorno.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno Alessandro, parola d'ordine.
RTL anche mia.
Bene, bene, la sa, da dove ci chiami?
Da Milano. Sono perfetto. In macchina, sto andando a lavoro.
Ok, allora a proposito di tradimenti estivi, ma non solo, attenzione, poi magari d'estate si intensificano, però ci sono tutto l'anno. Che dici?
Guarda, io sono uno che tradisce molto, purtroppo è una cosa brutta da dire, ma tradisco molto.
Sei sposato? Tu sei sposato da quanti anni? Hai dei figli?
Allora, io sono sposato da 4 anni, sono insieme al mio compagno da 12. E niente, non so, è una cosa che non riesco a non fare.
Ma dove sono le occasioni? Come ti crei le occasioni per?
Guarda,
non so, al lavoro, in giro, al supermercato.
Al lavoro.
Al lavoro.
Al lavoro, sì, io lavoro in un parking.
Sì.
Sto solo tutto il giorno.
E quindi succedono queste cose. Scusa, esatto. Alessandro, rapidamente, abbiamo 10 secondi. Che cos'è il tradimento per te? Cioè, far fronte a una mancanza che della tua,
esatto,
relazione, oppure svago?
Una mancanza, un qualcosa in più che non trovi nel tuo partner.
Che tu vai a colmare con gli altri, questo capita a molti. Ci sono le ultime news.
Stiamo chiacchierando con voi qui in Non Stop News, RTL 102.5. Dicevamo, stiamo chiacchierando con voi per capire un po' quello che è il vostro rapporto con il tradimento, tradimenti fatti, subiti, tradimenti testimoniati che ci volete raccontare allo 02 25 15 15. C'è già in linea Mohamed, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci Mohamed, allora come sempre parola d'ordine, come ci stai ascoltando?
RTL 102.5 anche mia, sto parlando via radio con la macchina, ho appena finito di lavorare, sto andando a casa.
Bene. Dove?
A Lentate, Lentate sul Seveso.
Allora, a proposito di tradimenti?
Sì, secondo me non è giusto tradire una persona, perché è una, certo, mancanza di rispetto. Però dipende anche sulla situazione. Sempre non va bene, però dipende se una cosa nasce oppure come, dipende sulla situazione.
Okay. Diciamo che tu non condanni completamente il tradimento, dipende dall'opportunità,
no,
dalla situazione. Ma ti è capitato?
Situazione, opportunità sì, però sempre non va bene, cioè, non è giusto tradire.
L'hai portata a termine oppure no? O ti sei fermato prima, non hai mai tradito, questo è il punto.
No, io non ho mai tradito nessuno.
Ah. Quindi insomma sei riuscito, no, poi anche a dare seguito alle tue parole, giustamente. Grazie Mohamed, sì, per essere stato con noi.
È una cosa dicevi? Brutta comunque, piuttosto che lasci una persona anziché tradire.
Ma non è così semplice lasciare, cioè per magari una, come posso dire, infatuazione momentanea, butti veramente all'aria magari una famiglia, una casa, una roba grande, certo, non so come dire. Perché fin qui è tutta teoria ed è molto molto facile. Vi voglio leggere un paio di messaggi. Penso di essere la persona adatta a leggere questi messaggi, Loni Loni, lo faccio io al posto tuo. Sentiti libera. 378 378 1025. A proposito di Alessandro, l'amico di prima che lavora in un parking e che è dedito a tradire il compagno, fatemi sapere in che parking lavora, così non ci vado, ci manca solo che si fa una sveltina nella mia macchina.
Sai quando dici, allora, ma se paghi, dai, 50 euro mi lasci le chiavi, se ne paghi invece 20 te le prendi, no, anzi di più,
contrario,
se ne paghi 80 te le prendi, quindi abbiamo capito a cosa serve. Va bene, vi aspettiamo. 02 25 15 15. Interessante anche quello che ci diceva poco fa il nostro ascoltatore Alessandro, parlando dei tradimenti. Allora, lui diceva: io tradisco e non riesco a farne a meno perché nel mio rapporto di coppia mi manca qualcosa. Non è sempre così, ma è una possibile interpretazione. Come detto, 02 25 15 15, vi aspettiamo e aspettiamo i vostri messaggi al 378 378 1025.
C'è poi ad esempio Marco, appunto, tra i nostri messaggi, che scrive: se vai in un villaggio turistico è impossibile non tradire.
È vero.
Parliamo. Ma come,
no,
è vero?
Aspetta, dov'è che siamo noi?
Appunto.
No, perché infatti io fuori dalla porta,
sì,
ho un po' di formiche.
Ma come formiche?
Ho un po' di formiche,
sì,
perché c'è il praticello.
Certo, sì.
E poi c'ho un sacco di mosconi.
Che volano. Volano.
Ne ho un sacco. Sono tutti lì.
Sì?
Sì, 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 proprio.
Si credo dei capannelli.
Dei capannelli.
Fuori
degli assembramenti.
Porta.
Sì,
ma già,
sì,
alle
sì,
5:30 del mattino.
Sono tutti lì, sì, perché sanno che faccio uno Stop News.
Ho capito. Madame ora, Marea. Madame Marea sulla prima radiovisione italiana, RTL 102.5.
Aspetta, cos'è che è?
Buongiorno.
Marea.
Marea.
Che fai? Mai.
No, sto guardando nel CD del Power Hits,
ah,
che punto,
certo,
è. Perché,
certo,
ce ne stanno dentro 13 CD. Però lo sappiamo che i Maneskin aprono il terzo CD, che è la,
okay,
cosa che ci interessava.
Ci interessa quello.
Marea,
sì,
è la quinta canzone del primo CD.
Del primo CD. In totale,
così,
sono tre, quindi insomma...
A dimestichezza con quel CD, perché abbiamo,
controllo,
parlato
sempre,
prima dei capannelli che di persone si formano fuori,
è pieno,
dalla sua stanza.
Ormai è pieno.
lei, insomma, a quelli che non fa entrare in camera lancia compilation come premio di consolazione.
Come, come al Motor Show di Bologna, no? Negli stand. Comunque, che la gente va lì per i gadget.
Dopo questa trasferta ci licenziano tutti. Sì, io questo perché? Sentore. Andiamo da Giovanni allo 02 25 15 15. Giovanni, buongiorno, buona estate, benvenuto.
Buongiorno, RTL anche mio.
Bene, a voi. Giovanni, da dove?
Da Foggia.
Ok, Foggia, nota terra di lussuria, diciamocelo. Dai. Giovanni, confermo o smentito?
Oh, le donne, sì. Le donne di Foggia.
Anche gli uomini.
Scusami, Giovanni, ti vorrei introdurre con questo messaggio. Allora, no, per essere veramente, questo è un messaggio molto serio. Allora, a volte stando bene con moglie e marito si cerca qualcosa di diverso. Noi coppia sposata siamo una coppia che frequenta altra gente, di fatto, no? Riusciamo a separare l'amore che proviamo l'uno per l'altro dal sesso e stiamo molto bene. È così secondo te?
Viviamo in un mondo dove è facile tradire, è facile conoscere sia da una parte che dall'altra. L'uomo è, lo sappiamo com'è l'uomo, la donna
com'è? Dillo.
L'uomo è, come si vuol dire dalle parti nostre, è un volpone.
L'uomo è cacciatore. E la donna?
E la donna, se vuole, fa piovere e nevicare, come si vuol dire.
E fa piovere e
se vuole può fa qualsiasi cosa la donna.
Ah, perché a quella cosa là e fa quello che vuole.
No, cosa? è proprio una, in questo mondo di adesso è facile tradire perché c'è troppo tradimento in giro. Io sono contrario, perché io ho amici che sposati con bambini che tradiscono. Io non so come fanno a baciare un'altra donna, a tornare a casa e baciare i figli e la moglie. Cioè, devi avere veramente uno stomaco grande e devi essere proprio forte.
Io convivere, non ce la faccio. Tu dici saper convivere con i sensi di colpa, perché è inevitabile che prima o poi si presentino, no?
Ma perché oggi come oggi è facile tradire, perché in giro ci sono sia donne che uomini che vanno proprio alla ricerca di queste cose.
Basta, sono quelli che sono davanti alla mia camera. Ma dov'è tutta sta gente? Beh, adesso sono seria. Sì, quando io sento le persone come te che dicono che è facile, che c'è un sacco di gente e nei villaggi è impossibile, ma dove? La gente ti si butta addosso?
Che non devi fare dopo colazione?
Io dopo colazione vado in camera, mi strucco, mi cambio, iniziamo a preparare non stop news e poi andiamo
facciamo
a mare.
Un girettino, io te ti faccio fare. No, non come pensi.
Ci sta in diretta,
no.
Chiedo scusa, io vi lascio.
Così passeggiando verso il mare ti.
Ma cosa?
Perché tu dici non so dove trovarle, eccetera, eccetera.
Ma io non capisco.
Allora, no, è chiaro, Giovanni, il tuo discorso. Tu sei assolutamente contro i tradimenti. Addirittura dici non riesco a capire chi lo faccia abitualmente, insomma, come possa poi sentirsi bene con se stesso. Grazie mille per essere stato con noi, per averci chiamato. Buona
ciao,
giornata.
Grazie a voi.
Ciao. Bene, dopo Giovanni, sempre allo 02 25 15 15, continuiamo a parlare di tradimenti, fatti, subiti, testimoniati. C'è ancora Francesco, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia.
Bravo. Di dove sei, come ci segui?
Allora, sono sul camion, quindi vi seguo via radio.
Dove abiti?
Sono di Bologna, sono girandolo tutta Italia, gran parte dell'Europa.
Anche tu avrai una donna in ogni porto, scusami, sì. Francesco, ecco, una donna in ogni porto.
E qua arriviamo al dunque.
Dici.
Sono sposato felicemente da 12 anni, ok, dal 2009, premetto che ho 36 anni, ok? E ti dico, purtroppo l'occasione fa l'uomo ladro, e come diceva il mio caro vecchio, non puoi mangiare pasta al pomodoro tutti i giorni.
Okay. Senti, però al di là della filosofia, no, di Aristotele e Platone, vogliamo sapere la tua di esperienza, cioè
dove sono queste occasioni? Ti si buttano sul camion, che devi fare?
No, non è che si buttano sul camion, no.
E che
non
fanno?
Solo sul
E come allora, fai? Quando... Dove sono queste occasioni?
Magari sto facendo cabotaggio, che so, in Germania, e devo stare lì due settimane. E in quel momento quando magari io poi dopo il sabato o la domenica magari non ritorno in Italia e magari sto lì,
succedono cose.
Ma no, dove? Ma dove le conosci ste donne?
In trattoria, in
in trattoria, devo andare in trattoria. Vedi che sbaglio posto io.
Io sto in trattoria, si rimorchia.
Volevo andare al biglio nel rapporto Cermo, ma no. Mi sembra di aver capito che è il posto sbagliato.
Tutti in trattoria. Grazie mille per averci chiamato. 02 25 15 15. Notizie. Suona benissimo questa di Tecla e Alfa. Ti amo, ma su RTL 102.5. Buongiorno alle 6:32 minuti di questo mercoledì 4 agosto.
Siete... Ah, attenzione!
Che fa? Posso finire una frase?
Perché non ce ne frega niente, c'è proprio l'urgenza di questo aggiornamento, perché eravamo rimasti che nei villaggi turistici si tradisce si tradisce tantissimo. Io ho espresso un po' di dubbi, sto cercando di capire come e dove. Mi segnala Marco, Barbara si rimorchia all'Acqua Gym nei villaggi turistici o al gioco caffè. Ora perdonami, all'Acqua Gym ho visto soltanto delle MILF come me, quindi adesso abbi pazienza.
Vabbè, perché le MILF non posso rimorchiare, scusa, anche su quelli più giovani.
No, ma se sei solo il discorso è tu vai all'Acqua Gym perché conosci, se siamo tutte donne, a meno che insomma ti piaccia quell'argomento lì, è tutta, voglio dire, roba della mia
ci si consiglia,
bene.
Magari
no,
secondo me vi mancano.
E poi al gioco caffè, io ho visto soltanto gente un po' age. Gente, cioè, tipo i miei genitori, che potrebbero fare il gioco caffè.
Ma tu non li vedi. Ma dovete sapere, cari ascoltatori, che qui c'è gente che va veramente a dormire alle 8:30 la sera. È ovvio che non si possa tradire con la luce del sole, ma lo vogliamo dire allo 02251515 e al 378-378-1025, dove arriva anche questo messaggio. Il tradimento è un modo di essere, spesso viene attribuito alle mancanze del partner, ma non è così. Ma mi aveva colpito.
Questo è l'unico messaggio sensato, secondo me, che è arrivato stamattina.
Esatto. Mi aveva colpito anche Vittorio. Vi leggo solo come comincia, perché poi non si può più leggere perché c'è XXX di censura. Grazie alla ripresa del calcetto dopo il COVID, io puntini.
Diciamo che si approfitta.
Il calcetto è la scusa. Vi ricordate il film Amore, bugie e calcetto con Claudio Bisio?
Sì,
era
certo.
Tutto incentrato su questa squadra scalcinata di uomini che si ritrovavano a giocare a calcio con insomma risultati abbastanza discutibili e quella era per molti il pretesto poi insomma di fare altro.
È vero, è vero. E allora allo 02 25 15 15 vogliamo sapere la vostra. Ci ha chiamato Wilmar, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi. RTL 102.5 è anche mia da quasi 23 anni a questa parte.
Bravo. Di dove sei e come ci segui?
Dunque, da Torino, provincia, diciamo, prima cintura. In questo momento vi seguo dalla macchina perché ho finito il turno di notte e sto tornando verso casa.
Notte.
Adesso noi facciamo questo giochino da qui alle 7. Indoviniamo dalla voce se si tratta di una persona che tradisce oppure no. Allora, secondo me Wilmar ti sta per raccontare i suoi tradimenti.
Sì, nel senso. È una cosa un po' particolare.
Quella voce lì che ammicca.
credo che possa essere una cosa un po' particolare, nel senso, quantomeno è un tradimento che è durato al solito, secondo me, perché il mio tradimento è uno solo e va avanti da 17 anni.
Che senso? Hai una doppia vita, Wilmar, non va tanto bene.
Sì, si potrebbe definire così. Io sono sposato con una persona da in tutto sono 25 anni tra fidanzamento e matrimonio e sono 17 anni che sto anche con un'altra persona. La cosa fondamentale che posso dirvi è che una delle due almeno lo deve sapere, se no questa cosa non puoi riuscire a farlo.
Come dire, scusami Wilmar, una delle due, cioè, è ovvio che quella con cui no la tradisci.
Ma scusate, ma chi ha deciso?
Tendenzialmente lo sa.
Io mi dissocio, chi di quella ha deciso?
Perché ci sono cose che non le puoi nascondere, cioè, ti dice ci vediamo alle 7, tu gli devi dire che c'è una vita parallela, cioè la moglie, magari i figli, no?
Sì, no, infatti è l'altra che lo sa, esattamente, sì, è l'altra, cioè, non è la moglie, è l'altra.
E beh, per forza, dove l'hai conosciuta l'altra?
Conosciuta al mare. Al mare, nel senso, io sono una persona, diciamo, molto abitudinaria, insomma, nel solito posto, sempre.
Scusa.
Un'estate è capitato che tra il gruppetto di amici ma poco più è adolescenziale, si può dire, perché all'epoca sì, adesso io ho 44 anni, quindi sì.
Ma scusa, ma anche lei ha una famiglia, cioè è sposata, convive o ha solo te nella sua vita?
No, lei, sì, lei ha addirittura prole, lei ha addirittura
va bene. Grazie mille per essere stato con noi, vi aspettiamo 02 25 15 15.
E vai di frustate, ma di sfrusciate, no, tutta roba di Dark. Ma è la colonna sonora di 50 sfumature di grigio, non mi sarei mai permessa io di parlare di queste cose, di mia spontanea volontà, anche perché io, mamma, non le conosco queste cose.
Ha preso lo scudiscio, ha preso lo scudiscio nel fuori onda.
E lui sì, Mr. Grey, lì,
lo conosciamo tutti, non c'è bisogno, perché già...
Calmiamoci,
calmiamoci.
Mamma mia, questo è l'ormone del capannello. Ecco, per me la parola dell'estate sarà capannello.
Fuori dalla mia camera.
Fuori dalla camera di Barbara Sala.
Volete
allora, attenzione, all'improvviso, al 378-378-1025, tornando al discorso villaggi, scrive Manuel Damanto: ho fatto l'animatore per 7 anni. Vi posso dire che venivano con me anche quelle in viaggio di nozze. Ma figurati!
Ho tradito, sono stato tradito, ho visto qualcuno tradire alle 6.48.
No, alle 6.48. L'hai letta così, sembrava un'ultima ora.
E dopo ero lo sport, prima di chiudere, ho tradito. A dirlo sarebbe chi?
Mi stavo immedesimando, ma perché? Alle 6.48 minuti vogliamo sapere, ce lo state raccontando oramai da un po', allo 02 25 15 15, quello che è successo.
Sono amante di 5 donne, tutte conosciute al supermercato. Ma perché non ho mai conosciuto nessuna?
Vabbè, lavorerà al supermercato.
Dobbiamo filtrare. Secondo me, diciamo, qualcuno che si pavoneggia.
Qualche mitomane,
diciamo così. Lo abbiamo trovato. Speriamo che non sia così. Giovanna, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, Giovanna. Parola d'ordine?
RTL, anche mia.
Brava. Di dove sei? Come ci segui?
Allora, sono di Mariano Comense e vi seguo stamattina perché stavo stirando, non riuscivo a dormire, proprio per un discorso di amante.
Attenzione, Barbara, scusa, voice scanner? C'è il
turbamento.
No, dico dalla voce.
Io, dalla voce allora, hai l'amante. Allora, che però non
io
si sta comportando bene.
No, sono stata l'amante e sono l'amante, nel senso che è una cosa che si ripete pur non cercata. Io sono single. Ok. Sono comunque stata tradita dal mio compagno, quindi sono l'ho vissuta un po' da tutte e due le parti. Non sono contro, perché capita, proprio essendo adesso single ed essendo comunque amante, sono stata amante, via, possono capitare, non cercate. E sono stata tradita principalmente da uomini perché del sesso non gliene fregava niente. È un controsenso, del sesso non gliene fregava niente, l'hanno fatto per vanità, solo per vanità.
Sai che hai affrontato un argomento molto molto interessante, perché il concetto dell'uomo è cacciatore rientra moltissimo in questo. L'uomo è cacciatore, sì, ma ha bisogno di in qualche modo manifestare questa sua vanità
così,
e conquistare.
Dai.
Non sto dicendo che sia sempre così, ognuno è fatto a modo suo, ma è un aspetto interessante della conquista. Quando si diceva, adesso non ricordo più chi è che mi aveva detto sta roba, di prepescare e poi buttare i pesci a mare.
Sì,
capisci?
Vero,
per il gusto di ecco, è vera, non ricordo.
Scusa,
che era
Giovanna, ma parlando invece della tua relazione, tu hai detto io insomma sono l'amante di qualcuno da un po' di tempo, se non ho capito male. Allora, quindi questa persona è sposata, ha una famiglia, ha una vita
sposata,
parallela.
Sposata, una famiglia.
Ma tu come la vivi?
Sì.
Come lo vivi questo rapporto?
Ma io l'ho sempre, visto che non è la prima volta che mi capita, io non le cerco. La vivo serenamente come ho vissuto anche quelle passate, nel senso che sono relazioni che iniziano con i colleghi di lavoro, con conoscenza, con amicizia, con quell'intimità che si può creare con un collega che può essere verbale, perché comunque lo vedi quotidianamente, perché comunque lo conosci per quello che è. E quindi quando inizia questa relazione, che poi scopri che c'è anche una chimica, ma quella cosa la vivi proprio toccando, non è l'attrazione, è diversa la chimica, la vivi serenamente, perché comunque non ti aspetti di più, non ti aspetti di meno.
Giovanna, perdonami, sono relazioni che vanno avanti per le lunghe o durano poco?
No, generalmente sono io che le faccio durare poco, perché si dice che la passione va subito consumata, nel senso. Poi restano amicizie, anzi, le migliori amicizie con gli anni. Tutto.
Addirittura.
Sì, perché sono proprio brava io a selezionare, sa?
sarà...
No, sei stata brava anche a gestirle, queste
grazie.
Cose, perché se tu dici che hai la capacità... No, certo, se dici che hai la capacità di poi interrompere queste cose, quando ti accorgi che la cosa sta diventando o troppo seria o crea comunque un malessere, insomma non è più divertente, proprio anche
no,
a livello psicologico.
No, perché quando comincia subentra un sentimento, cambiano le regole e allora non regge più il discorso passione, sesso, così.
Ok, quindi è solo quella roba lì, un divertimento.
Sì. Ma un divertimento, ma forse essendo single adesso comunque è anche un bisogno di femminilità, cioè sì, si è stata trattata meglio da uomini sposati che da single.
Sì, no, intendo divertimento nel senso che cioè, mantieni quel piano di leggerezza senza andare a cercare un piano di sentimenti e di emotività, perché poi lì sono problemi.
No, appena senti che nasce si rovina tutto perché subentrano cose che proprio vanno a rovinare cioè, pretese che non dovrebbero centrare niente, ma che da parte mia, quando sento che comincia a diventare questo, allora
certo.
Molli. Mi allontano. Chiaro,
forse
okay.
Questa è proprio la chiave. Grazie mille Giovanna per essere stata con noi. A prestissimo.
Hey Jude, Beatles, direttamente dal 1968, la voce di Paul McCartney l'avete riconosciuta, ovviamente uno dei più grandi classici della musica, a chiudere questa prima ora di Non Stop News con voi allo 02 25 15 15.
Oh, chi tradisce è uno sfigato. Questi sono gli slogan, no? Capito?
Anna Maria lo scrive.
È uno slogan, è un hashtag. Posso avere il numero di Giovanna? Piantatela, vergognatevi. Giovanna è la voce della verità. C'era un aspetto interessante che con Giovanna non è venuto fuori, perché gli ho chiesto quanto durano queste relazioni, perché poi a fare l'amante per un lungo lasso di tempo, investendoci anche dei sentimenti, la situazione diventa complicata, perché non ci sono i Natali, non c'è Capodanno,
certo, sì.
E ho letto un libro autobiografico, non ricordo più di chi, nella fase finale della vita del tuo amante, tu non puoi cioè nessuno sa della tua esistenza e manco puoi andare in ospedale a trovarlo.
È vero.
Questa roba mi è rimasta impressa in mente.
Però lei ci ha raccontato qualcosa di significativo in questo senso, cioè lei ha detto quando io e appena io mi accorgo che in questa relazione da parte mia scattano dei sentimenti è il momento di interromperla.
Faccio un passo indietro.
E quindi diciamo il problema del Natale Capodanno tendenzialmente non dovrebbe porsi nelle sue storie. Mm-mm. Comunque c'è Enrico allo 02 25 15 15. Buongiorno e benvenuto.
Salve, buongiorno.
Buongiorno Enrico, non ti sentiamo molto bene.
Pronto?
Ora sì, forse un po' meglio. Dicevi RTL
102.5? RTL 102.5 è anche mia. Salve.
Ok, da dove ci chiami e come ci segui?
Sì, ciao, sono Enrico e chiamo da Cesena. In questo momento sono a Cesena in transito. E, io volevo semplicemente dire questo sinteticamente. Sull'aspetto tradimento, io sono una persona sposata, non voglio fare un discorso moralistico assolutamente, però l'essere umano è capace di scelte definitive e dire un sì per sempre per un amore è un sì per sempre, cioè noi uomini, donne, persone siamo fatti per delle scelte definitive nella vita. E io credo che questo sia un aspetto importante perché è ciò che poi dà senso in vari ambiti alla nostra vita. Il scelta provvisoria o comunque l'egoismo che si esprime anche in un tradimento lo vedo come un aspetto che poi alla fine può tornare contro alla persona, ecco. Io ovviamente la penso così e credo che abbiamo bisogno nella vita di avere un ordine anche nei sentimenti.
Ok, Enrico, tu sei sposato, abbiamo 10 secondi, sei sposato?
Certo, sì, sono sposato.
Se scoprissi che tua moglie ti tradisce?
Se scoprissi che mia moglie mi tradisce, cercherei di comprendere, di capire il perché, se è successo questo, però il mio sì è stato per sempre, ecco.
Mi spaventano molto le cose per sempre, ma neanche la marca del telefonino
però,
è per sempre. Quindi
noi abbiamo parlato di questo, ma ci sono veramente coppie che poi durano per sempre, che quel sì lì lo onorano, però insomma non si possono neanche condannare le altre, no? Cioè poi quando le cose succedono può anche esserci qualcosa che non va nella relazione che uno ha scoperto dopo. Enrico, grazie mille per essere stato con noi, buona giornata e buona estate.
Grazie.
Ciao! Seconda ora di Non Stop News. Buona giornata dalla Sardegna. Enrico Galletti, Massimo Lonicolo, Social Corner e Barbara Sala, Gabel in regia. Grazie a Ricchi Aristarco e Pio Ingegno che sono appena arrivati a Milano. Buongiorno e bentrovato anche a Davide Giacalone.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora oggi partiamo dalla prima pagina del Messaggero, si apre così: prof a scuola col Green Pass, trasporti obbligo a settembre. Abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni, lo faremo anche durante questa puntata di Non Stop News. Domani il decreto in Consiglio dei Ministri, prezzo del tampone ridotto, niente QR code sui bus. E poi in taglio medio, la fuga dei giovani in cerca di lavoro, i 20 anni più neri. Dal 2000 hanno perso il posto in 2,5 milioni, Confcommercio dice, in 345.000 hanno lasciato l'Italia. C'è poi l'apertura del Sole 24 Ore, costruzioni, mancano 265.000 addetti. Le stime dell'ANCE, o meglio le parole, il bilancio del Lance che dice le imprese non trovano la manodopera, a rischio PNRR e superbonus. Introvabili il 52% di addetti alle finiture e Davide il 60% di giovani operai specializzati. A te.
Allora, e questo è il paradosso, cioè come si fa contemporaneamente ad avere un approfondimento per il quale, dal quale emerge che si sono persi molti, molti posti di lavoro per i giovani, e 345.000 giovani prendono la via di andare a lavorare all'estero, e contemporaneamente avere il settore costruzioni dove mancano 265.000 addetti. E per non farsi mancare niente, se cercate dentro le pagine del Sole 24 Ore trovate quello che ieri commentavamo, che dei dati Eurostat, cioè 2 milioni di giovani fuori da studio e dal lavoro, cioè il triplo della Germania. Cioè, come facciamo a avere contemporaneamente troppi che non trovano lavoro, troppi lavori che non trovano lavoratori e troppe persone che non fanno un accidente, cioè non studiano né lavorano? Come è possibile tutto ciò? È possibile, diciamo, se vivi dentro un fallimento di formazione e informazione. Cioè, se la formazione non è adeguata alle esigenze del mercato, per cui mancano delle persone che sappiano fare determinate cose e quindi manca il posto dove lo si insegna a farlo, come si rimedia? Ma per la miseria si rimedia in qualche settimana, cercando in qualche modo di istruire queste cose. Si possono istruire sul posto di lavoro, si possono istruire nei istituti tecnici superiori. Abbiamo un decimo degli istituti tecnici superiori che ci sono in Germania ed ecco lì, diciamo, i risultati che si vedono. E dall'altra parte un fallimento della informazione, perché buttiamo via soldi come con il reddito di cittadinanza per finanziare il non lavoro, e non c'è un accidente di ufficio che funziona per informare chi cerca il lavoro di dove c'è il lavoro, per poterlo fare il lavoro. È evidente che un paese che si mette in queste condizioni di finanziare il non lavoro e di non avere informazioni sul lavoro, voi volete pure che cresca velocemente? Cioè, sarà chiaramente un paese che rimane indietro, perché paghi le persone per non fare niente, come puoi pretendere di avere dei risultati? Tutto questo si coincide anche con una, diciamo, versione un po' più moralistica sulle attese dei giovani. Dice, ma forse i giovani attendono, vorrebbero lavori diversi da quelli che per esempio si offrono nell'edilizia. Ma perché voi credete che i giovani, che i 365.000 che prendono la via di andare a lavorare all'estero, voi pensate che vadano nei paesi dove ci sono più reddito di cittadinanza, più pensioni anticipate, meno orario di lavoro, più garanzie e stipendi più alti? No, perché io vi informo che è garantito che vanno verso paesi dove ci sono meno protezioni, salari di ingresso più bassi, ma meno pressione previdenziale per pagare intanto quelli che smettono di lavorare o quelli che non hanno mai cominciato a lavorare, e capacità, possibilità di crescere nel reddito più velocemente nel tempo, possibilmente avendo una fiscalità non punitiva, per cui da 25.000 euro in su diventi ricco, ed essendo ricco devi finanziare tutti gli altri che sono dei poveri disgraziati. Questo è la trappola nella quale abbiamo messo le gambe. Cerchiamo almeno di esserne consapevole per riuscire a uscirne fuori.
Davide, c'è l'apertura del Manifesto, la notizia la troviamo anche su tutte le altre prime pagine, ma questa è proprio un'apertura grande. Il lavoro è morto, un'altra giornata tragica sul lavoro, si parla del caso di Laila El Arim, ci arriveremo tra poco perché la troviamo anche sulla prima della Stampa. che apre però con vaccini, terza dose ai più fragili, via al tampone low cost per gli under 18, costerà in farmacia solo 6 o 7 euro i fondi del recovery attesi lunedì. E c'è anche una notizia che riguarda i musei, un argomento che magari approfondiremo nei prossimi giorni: l'Egizio bloccato dai veti della politica. Si parlava del discorso Green Pass e non solo, ci sono molti musei che sono in difficoltà proprio per questo motivo. Un'altra morte sul lavoro, lo abbiamo visto, c'è anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, è la foto notizia: Laila morta come Luana incastrata nel macchinario, incidente sul lavoro, aveva 40 anni, una bambina di 4, è successo a Modena. Davide.
Laila El Arim, una donna di origine, veniva dal Marocco, si trovava in Italia, regolarmente presente, regolarmente lavoratrice, regolarmente madre, purtroppo. Ieri morta in un incidente sul lavoro. Ci sono i dati relativi a questi incidenti sul lavoro che sarebbero in crescita, sono in crescita rispetto all'anno scorso del 5,2%, a parte il fatto che anche uno solo è già troppo, ma insomma sono più numerosi rispetto al recente passato. Non so valutare, bisognerebbe studiarlo meglio questo dato, non sono in grado di valutare quanto in questa crescita incide il blocco della produzione pregressa, e quindi diciamo che ricominciando a lavorare non a pieno regime, comunque in maniera più intensa, non sia questa una delle cause della crescita, non lo so, ma comunque sono in crescita e questo è un fatto negativo, certamente negativo. Leggo qualche considerazione, anche tra l'altro quella del il compagno di Luana, che era morta, dice: troppi immolati al Dio denaro, più controlli per salvare le vite. No, più controlli va benissimo, certamente è una cosa giusta. No, ma non è il Dio denaro. Questa roba qui è disfunzionale. Costa, non produce, non è vero che rinunciando alla sicurezza si produce di più, è un falso, si produce peggio, si produce male e quindi si è meno produttivi. Se alle macchine togli, questo è sicuro successo nel caso di Luana, nel caso di ieri non abbiamo ancora, credo che le indagini sono manco cominciate, quindi figuriamoci, però se tu alle macchine togli i sistemi di sicurezza, non è che ottieni un ambiente del lavoro nel quale meno frequentemente si fermano e quindi maggiormente si può produrre. No, ottieni un posto, un luogo di lavoro dove prima o poi vi fermate, tendenzialmente per sempre. Quindi no, non è il Dio denaro, è la stupidità, è il pensare che aggirare un controllo, mettere la cintura di sicurezza dietro la schiena o comprarsi il cosino per evitare che la macchina faccia bip, sia un gesto di furbizia e aggiramento, è un modo per procurarsi dei guai.
Davide, cambiamo argomento, prendi i soldi dell'Unione Europea e scappa, pagina 11 della Stampa di oggi: Budapest continua nel suo scontro con l'Unione Europea e i suoi stati membri, annunciando l'intenzione di riconsiderare la permanenza nell'Unione, non prima però di aver messo da parte tutto il possibile. Uno scontro, Davide, che si inasprisce.
Sì, però uno scontro stupido, come si sente ripetere. Io spero che l'Ungheria rimanga nell'Unione Europea, perché l'Ungheria è parte della storia europea, rimarrebbe nella storia europea anche se dovesse uscire dall'Unione Europea. Penso che sia giusto porre all'Ungheria e soprattutto al governo ungherese il problema di compatibilità tra alcune scelte di civiltà e la permanenza, o di inciviltà e la permanenza nell'Unione Europea, proprio perché l'Unione Europea non è un'unione esclusivamente economica o commerciale, ma di principi, ed è un'unione politica, quindi è giusto. Ma l'aggiornamento che fa Miali Varga, il ministro del governo, dicendo: allora, fino al 2030 prendiamo più soldi di quanti ne diamo, poi dal 2030 dovremmo diventare questa cosa contribuenti netti, cioè mettiamo più soldi di quanti ne prendiamo, forse nel 2030 ragioniamo su uscire. Ma è un ragionamento di un'imbecillità totale, come tutti quelli che parlano di contribuzione netta. È una cosa che uno dice: ma come fai a non capire? La contribuzione netta è il dare rispetto all'avere dei meri trasferimenti di denaro. Dopodiché ci sarebbe tutto il resto: un mercato comune interno che crea ricchezza, dei scambi commerciali che creano ricchezza, le difese rispetto all'esterno, alla concorrenza commerciale, che creano ricchezza. Poi, per carità, si può essere contrari, quella la porta, arrivederci. Ma immaginare che la convenienza di restare nell'Unione Europea sia limitata al quanto contribuisco e quanto prendo di trasferimenti materiali di denaro è di una totale imbecillità. Siccome lo si sente ripetere ogni tanto, anzi sentiva ripetere anche in italiano, meglio ricordarlo.
Davide, accenniamo solo al titolo che tratteremo poco, poi andiamo sulle pagine sportive perché anche oggi sono tanti argomenti interessanti. C'è oggi sui quotidiani tantissimo spazio dedicato alla vicenda estiva legata alle banche e soprattutto a MPS. La linea di Franco, ministro dell'economia, nessun rinvio con l'Unione Europea, per Montepaschi oggi c'è solo Unicredit, ma ci arriviamo tra poco. Adesso con Massimo Lonigro un'ampia pagina sportiva.
Esattamente, cominciamo come ogni mattina dalla Gazzetta dello Sport. Al centro pagina c'è la fotonotizia: Olimpiade, più medaglie di Rio e quinto oro, Italia gonfie vele, Tita e Banti, primo titolo misto della nostra storia. E poi il calciomercato si riaccende. Il titolo di apertura sempre della Gazzetta: l'Inter vuole 130 milioni, Lukaku verso l'addio. Titolo che ritroviamo, anzi argomento che ritroviamo anche sul Corriere dello Sport: Lukaku aria di addio, Chelsea offerta shock, 100 milioni più Alonso, l'Inter ora vacilla.
Eravamo fermi su questo argomento economico che tiene banco nell'estate. Monte Paschi Siena, non ci sono alternative alle nozze con Unicredit, questo scrive oggi La Stampa. Il ministro del Tesoro va in Parlamento per assicurare sul marchio i tagli. Il sindaco di Siena dice niente macelleria.
Ha ragione il ministro Franco, non si deve rinviare, sarebbe fra l'altro una figura di palta avendo assicurato. Cioè, è in corso un negoziato, naturalmente come tutti i negoziati si tratta di vedere con Unicredit, si tratta di vedere quali sono i risultati del negoziato tra Unicredit per l'appunto e l'azionista del Monte Paschi di Siena, che è lo Stato. Dice il sindaco di Siena niente macelleria. Attenzione, perché non è vero, dal punto di vista tecnico non è vero che Unicredit non ha alternative, perché se tu chiami i fondi di investimento, apri ai fondi di investimento, trovi sicuramente qualcuno che vuol mettere i soldi per prendersi i pezzi di Monte Paschi di Siena, dalla quale pensa di poter ancora trarre ricchezza, di trarre valore. Lo puoi fare, ma quella è esattamente macelleria, nel senso che la fanno a pezzi. La fanno a pezzi, scartano quello che non può servire a niente e cercano di portare via quello che invece, diciamo così, ha ancora un po' di succo nel limone da potersi spremere. Questa è l'alternativa a Unicredit. Invece c'è una politica vasta, da destra a sinistra, che crede che l'alternativa a Unicredit non sia la macelleria dei fondi, ma sia il ritorno al bel tempo antico in cui loro nominavano i consiglieri d'amministrazione che erano quelli che hanno portato in bancarotta Monte Paschi di Siena. Se vogliono questo lo possono fare, ma se lo devono pagare, devono metterci i soldi loro, non i nostri.
Davide, la politica con il fronte del Movimento 5 Stelle, pagina 10 del Corriere della Sera. Statuto di Conte, ok dalla base, c'è un grande lavoro da fare, dice l'ex premier. Votano in 60.000 su 113.000 iscritti, l'87% è il numero la quota dei favorevoli. E poi, pagina 5 del Messaggero, Conte si prende il movimento, via libera, nuovo statuto, da qui la nostra ripartenza. A te.
Bocca al lupo al professor Conte che si prende il movimento, per la verità non è ancora avvenuto, ma insomma avverrà, garantito, cioè, potete scommettere qualsiasi cifra, avverrà a breve, complimenti a lui. Complimenti allo statuto che è passato, ammesso non concesso, ma soprattutto non concesso che qualcuno lo abbia letto dei votanti. Io tenderei a escludere questa ipotesi. Il consenso è stato l'87%, quesito. Ricordate un caso di casi uno, che sia anche uno solo, in cui il popolo dell'online chiamato a votare abbia smentito i vertici del partito? Io non ne ricordo neanche uno. Questo non significa nulla, significa naturalmente che i vertici del partito interpretano al meglio i voleri del popolo 5 Stelle, però ecco, potrebbe essere un'ottima occasione per farla finita con questa gnagnana insulsa della digitodemocrazia.
Davide, ancora politica, anche se in realtà, permettimi, qui c'è dell'amore, che testimonia che le storie d'amore non finiscono mai, a volte fanno dei giri immensi ma poi ritornano. Stiamo parlando di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Dalla prima di Libero, Silvio e Giorgia si riparte, il pranzo a Villa Certosa. Da Il Giornale, il futuro del centrodestra, Berlusconi Meloni pace fatta, noi alleati mai avversari.
un risottino, da quel che si legge nelle cronache, non so se sia vero.
Ti hanno mangiato a Villa Certosa?
Qualche cos'altro, sì. Ma vedo che i giornali puntano sul siamo insieme, ritrovata l'unità, cioè, non mi pare proprio che sia stato questo il piatto forte dell'incontro tra un leader di un partito di governo e la leader del partito di opposizione. A me pare che il piatto forte sia tutt'altro e che quasi ciurla nel manico facendo finta di non vedere, perché i due hanno detto il centrodestra sarà unito nel 2023 quando sarà finita la stagione del governo Draghi. Tradotto in termini più semplici, non si vota prima del 2023 e fino a quel giorno governa Draghi. Questa mi sembra la vera sostanza di quell'incontro. Naturalmente, diciamo così, la volontà dei due rappresentanti di due partiti, ripeto, uno di governo e uno di opposizione, però le tante altre cose che le giucchiate in giro dicendo ma forse si potrebbe votare prima, ma forse Draghi potrebbe andare al Quirinale, i due hanno detto no, si vota nel 23 e fin lì ci rimane Draghi.
Davide, termina qui l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa, ci ritroviamo domani mattina 5 agosto puntuali alle 7:10. Buona giornata, buon lavoro.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Ciao, finalmente torniamo a fare giornalismo. Non che Davide Giaracalone abbia fatto, no, giornalismo. Vi aggiorniamo sulla situazione di Gianmarco Tamberi, sapete che ha vinto l'oro nel salto in alto.
È successo qualcosa, diciamo, durante il rientro.
Esatto, un video diventato virale ovviamente sui social, dove lui in realtà si trova al metal detector in aeroporto, fa finta che a suonare sia la sua medaglia, quindi viene coperta da alcuni panni e all'improvviso dice oh, ecco cos'era.
Salve a tutti, Ariete, siete già in vacanza? Allora, penserete soltanto a rilassarvi e a organizzare magari una bella serata. Sole e Mercurio vi offrono delle ottime occasioni. Toro, uscirete per acquisti, ma senza comprare soltanto cose utili, e questo sarà il mese più adatto per togliervi magari dei piccoli sfizi. Gemelli, partner umorale, a momenti felice e coccolone tra le vostre braccia, invece a momenti insostenibile. Cancro, nessuna voglia di attivarvi, eppure in azienda se ci dovrete andare è da fare. Comunque saprete organizzarvi alla grande. Leone, le finanze saranno il leitmotiv della giornata, in banca a prelevare o a chiedere un fido, ma mettete in conto la fila allo sportello. Vergine, tristi, sfiduciati, non sarà il momento questo di piangere sul latte versato. In amore, impegnatevi per cambiare le cose. Bilancia, dovete impegnarvi al massimo per riacquistare la fiducia del partner. Avete commesso molti errori. Scorpione, anche se siete in vacanza, lo shopping vi rende felici comunque, nonostante il fatto che il guardaroba scoppia letteralmente di salute. Sagittario, vi sentirete particolarmente stanchi, ma fra qualche ora staccherete finalmente la spina. Capricorno, con le finanze che vanno alla grande, ovvio che potete permettervi una villeggiatura da nababbi, ma attenti a non esagerare. Acquario, pronti a vivere una vacanza trasgressiva? Ci riuscirete, e non solo per feste, viaggi e nuove esperienze, ma anche per un amore speciale. Pesci, la lettura di un buon libro distensivo sotto l'ombrellone con vista mare saranno la miglior cura contro lo stress, approfittatene. I numeri fortunati per concludere: 25, 17, 55, 79, 80. È tutto.
Firmato da Adele Procasca.
Dicevamo, entriamo un po' in clima Olimpiadi, perché tra poco ne parlavamo. Tamberi all'aeroporto, suona tutto. E cos'era la medaglia che suonava?
Era la medaglia, in realtà era una finta per i social. Però lo sapete, sui social tutto è molto costruito, anche se sembra fatto dal vivo. E quindi al metal detector appare la medaglia d'oro.
Vorrei capire bello. Perché quando passo io al metal detector suono sempre. E poi è il ferretto del reggipetto.
Quindi ti fanno poi.
Poi mi perquisiscono tutto. Io non vedo l'ora.
Lo metti apposta.
Restate con noi in Non Stop News più o meno. Dobbiamo tornare a parlare delle Olimpiadi di Tokyo con i successi azzurri, il programma, le prossime gare. Ne parliamo con Massimiliano Ambesi, volto e voce di Eurosport, collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, ciao.
Dai, che è quasi finita. Lo dico sempre a tutti questi giornalisti sportivi che fanno le nottate per colpa del fuso orario. Quando è che finiscono le Olimpiadi, Massimiliano?
Domenica dai. Nel primo pomeriggio italiano con la cerimonia di fuso orario.
Finiranno. Allora parliamo e partiamo evidentemente dalle medaglie di ieri, perché è stata una giornata, insomma, importante.
Sì, importante perché è arrivata una medaglia della vela che mancava da tanto tempo, da 21 anni, ed è arrivata in una gara mista, quindi una gara del futuro, quelle gare in cui è obbligatorio schierare almeno un uomo e almeno una donna. L'Italia non aveva mai ottenuto nessuna medaglia nelle gare miste a livello estivo, c'era riuscita nelle Olimpiadi invernali, quindi è una medaglia storica per tanti motivi.
Ma Draghi ha telefonato anche a loro, mi sono persa questo passaggio.
Ma io credo che in qualche modo li stia contattando tutti, mm-hmm. no? Anche per un discorso di par condicio, visto che alla fine arrivano da regioni diverse, hanno storie differenti, sono di sesso diverso e quindi credo che per lui sia doveroso non fare distinzioni.
Senti, torniamo un attimino indietro. C'è davvero tanta soddisfazione, anche per chi non segue particolarmente lo sport, però per queste Olimpiadi ci stanno dando quasi ogni giorno una medaglia. Vabbè, Tamberi e Marcel Jacobs praticamente a 10 minuti di distanza, la Vanessa Ferrari con un argento, ieri questo oro. Beh, è un risultato inaspettato secondo te? O forse siamo noi che abbiamo sempre un po' snobbato questi atleti perché siamo italiani un po' troppo calciofi?
Intanto sei preparatissima, brava. Diciamo che
scusa.
Ma è dannoso, no, lo dico al nostro ospite Massimiliano Ambesi, è dannoso spingersi in questi complimenti perché poi ce la, no?
Va avanti
se
mezz'ora.
La tira da qui a stasera, prego.
No, però onestamente nella marcia di avvicinamento avevamo spiegato che le possibilità potessero essere molto elevate per l'Italia, perché c'erano tante cosiddette carte da medaglia. Poi è chiaro che non tutte si concretizzano, ma una buona parte sono andate a bersaglio. Adesso siamo arrivati a 30 medaglie. Il record per l'Italia è 36 ed è stato ottenuto tanto, tanto tempo fa. L'ultima volta che l'Italia ottenne 36 medaglie correva il 1960, quindi insomma sono passati 60 anni e più. Non sarà facile vincerne altre 6, ma la possibilità ci sono. Ma la notizia vera è un'altra, che le Olimpiadi sono costituite da 16 giorni di gara. L'Italia rischia di portare a casa almeno una medaglia in tutti i 16 giorni. Questo non è mai successo.
È un anno molto fortunato per l'Italia, dopo gli europei, ora le Olimpiadi che ci stanno effettivamente facendo sognare non poco. E insomma, tra chi ci ha fatto sognare c'è anche Marcel Jacobs, negli scorsi giorni lo abbiamo celebrato come si deve. E poi ieri parlavamo però delle accuse che prontamente si sono scagliate contro di lui, messe in discussione, ma insomma arriva qui e corre il 9.80, ma forse di qui, forse di là. Insomma, non cambiamo mai?
Guarda, io detesto da sempre la cultura del sospetto. Se tu hai commesso un reato o un'irregolarità, nel momento in cui quella irregolarità verrà accertata, è giusto che si venga puniti. Ma non si può fare la caccia alle streghe, perché a quel punto non è giusto neanche seguire lo sport. Cioè, se uno parte sempre col preconcetto, è bene che sia più di altro. Marcel ha vinto la gara regolarmente, è stato sottoposto a numerosi controlli antidoping. Prima delle Olimpiadi verrà sottoposto a controlli antidoping, anche adesso, poi avrà un'altra gara. La 4% maschile è pulito e non vedo dove sia il problema, però questo è un sistema che il mondo anglofono, generalmente inteso Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti in particolare, utilizzano per mettere in discussione i trionfi di altre nazioni quando non vincono loro. Funziona così da sempre e bisogna sopportarlo.
Aggiungo anche la Francia all'Eurovision Song Contest con i Maneskin.
Sì, c'è questo parallelo che effettivamente calza a pennello.
Sì, beh, anche cos'era la finale degli europei, non la volevano rigiocare? Scusa, l'Inghilterra non voleva rifare il referendum per la Brexit perché, scusate, non avevamo capito? Hanno un po' rotto, negli ultimi tempi, insomma, hanno un po' scocciato.
Guarda, l'hai detto tu, ma sottoscrivo con il sangue, perché è una cosa che non si sopporta più, davvero.
Senti, prima di salutarti ti chiediamo un po' gli appuntamenti, insomma, tra oggi e domani, e secondo te da dove potrebbero arrivare le medaglie, incrociando le dita, per gli azzurri?
Beh, allora, oggi l'appuntamento clou è alle 11.07, ci sarà l'inseguimento maschile di ciclismo su pista con l'Italia che è già in finale, ma le che vada sull'argento, nella migliore delle ipotesi, sarà una vittoria. Mm-hmm. Poi domani, praticamente attorno a mezzanotte, la gara partirà alle 23.30 a Pura Italiana, ci sarà di nuovo Gregorio Paltrinieri in acqua nella 10 km in acque libere e proverà a conquistare un'altra medaglia. Non sarà facile, però stiamo parlando di Superman, di un fuoriclasse. Poi inizierà il karate. Noi nel karate siamo molto competitivi, abbiamo un ragazzo siciliano che si chiama Luigi Busà, che è ritenuto uno dei più grandi karateki di tutti i tempi, e lui proverà a conquistare la medaglia d'oro. Ma non c'è solo lui, ci sono altre ragazze forti, Buttaro, poi c'è Crescenzo, insomma lì ci aspettiamo tante medaglie di peso. E poi il ciclismo su pista avrà altre opportunità buone da giocarsi. La lotta libera con Chamizzo, speriamo negli sport di squadra. Oggi ci sono due partite importanti, pallavolo femminile e pallanuoto maschile per andare ai quarti di finale. Il beach volley che oggi avrà il suo quarto di finale. Insomma, le possibilità non mancano, ecco, però adesso bisogna concretizzare vincendo i quarti di finale e poi incrociare le dita.
Facciamo un passaggio anche rapidamente su Federica Pellegrini, che nelle scorse ore è stata la terza atleta più votata, no? Per l'elezione alla commissione atleti del Comitato Olimpico. Insomma, è un successo politico-sportivo anche questo, bello.
Beh, parliamo di una leggenda comunque. Federica in queste Olimpiadi non porta a casa medaglie, non le venivano neanche chieste le medaglie, però ottiene grandi tempi, arriva in diverse finali. Insomma, a 32 anni, quasi 33, qualcosa di notevole, e tutte le riconoscono una grande carriera. È giusto che possa provarci anche con la politica sportiva, potrà fare bene anche lì.
Può essere come la Vezzali, insomma, un percorso certo, molto, molto simile. Massimiliano Ambesi di Eurosport, grazie. Seguite tutti gli appuntamenti delle Olimpiadi con lui e con Eurosport. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, a presto, ciao.
Grazie, ciao. Grazie. Poi gli appuntamenti clou noi ve li raccontiamo in diretta su RTL 102.5 nei nostri notiziari con dei collegamenti e, come vedete, insomma, la mattina anche per fare il punto su Tokyo 2020, su queste Olimpiadi che stanno davvero, lo ricordavamo in apertura, appassionando non poco l'Italia.
Vai, carico.
Rocket Man, Elton John, no, questo è dolce, non puoi essere carico su questa canzone. Voglio dire, a chiudere la seconda ora di Non Stop News ci vuole un po' di dolcezza, cosa, qualità assolutamente strana a Barbara Sala, evidentemente, lo sapete.
Ma mi dà l'idea di essere Elton John, questo disco sempre comunque colorato,
sì,
caleidoscopico, una cosa di questo
caleidoscopico
tipo. La parola, allora, del giorno è caleidoscopico.
Nella prossima ora di Non Stop News parleremo delle vacanze con i figli. Naturalmente la gestione è un tema molto 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 delicato. Una risata isterica perché ti vediamo qui nel villaggio, mano nella vabbè. E poi parliamo delle vacanze in camper e poi una pagina di attualità con Francesco Specchia. Si apre così la terza ora di Non Stop News con l'almanacco del giorno.
Ma la che l'abbiamo aperta bene,
Beh, abbiamo fatto dei cori,
abbiamo fatto dei cori che neanche l'anni chiarico ai tempi di Arbore. Vi dico solo questo. Oggi, mercoledì 4 agosto, il calendario ricorda San Giovanni e Sant'Aristarco.
Come il nostro regista?
Perché è santo.
Ah, oddio, santo, vabbè, poi
della santità?
È in odor di santità, direi.
Ma lui è un santo. Ma di base, è un santo per tutto lo stress che gli procuriamo noi.
Buon compleanno a Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, sono 60 anni per lui. E poi buon compleanno a Meghan Markle.
Non lo dire così con
no, lei. È la nuora della regina Elisabetta, che infiniti dolori ha inflitto alla corona, alla famiglia reale inglese. 40 anni per lei. Frase del giorno:
la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Gandhi.
Oh, molto bene, perché può andare molto bene, che così non è un giudizio.
Sì, è una frase di raccordo che non vuol dire nulla. Che quando vuoi dare la tara a qualcuno,
volete
molto
dire
bene.
Qualcosa su Gandhi? Non lo so.
No, non siamo preparati. Allora, neanche su Osho siamo preparati.
Ci sono a volte dei record che sono estremamente semplici, ma nella loro semplicità fanno notizia. Uno arriva da Capri e ha a che vedere con la funicolare, perché Massi c'è un record.
Esattamente, Monica Schettino, il nome magari non è fortunatissimo, non ha nulla a che fare con la tragedia della Concordia, Monica Schettino, che tra l'altro giovanissima, 22 anni, è la prima conduttrice donna della storica funicolare che in qualche maniera collega la Marina Grande con la piazzetta di Capri. Sono 115 anni che in qualche maniera esiste questa funicolare, è la prima volta che una donna è al volante e guida questo mezzo di trasporto.
Cioè, ha spezzato un incantesimo tutto al maschile che andava avanti da 115 anni, è insomma qualcosa di importante.
Se non ricordo male, qualche anno fa ci fu anche la prima gondoliera donna Venezia. Quindi, insomma, sono questi lavori che tradizionalmente sono sempre stati considerati maschili e che adesso insomma interessano anche alle donne, tra l'altro giovanissimi. In bocca al lupo e buon lavoro, Monica. Siete su RTL 102.5, questa so che non sembra, a me una trasmissione giornalistica che si chiama Non Stop News,
non
tra
sembra.
Poco tanti ospiti, anche l'attualità.
Ah, sì. Ancora video virali sui social, vi porto in Indonesia dove una signora stava facendo una visita in uno zoo, è arrivata nella parte dove ci sono gli orangutan e allora lei si è sporta un po' di più per vedere l'occhiale da sole. Le cade vicino all'orango, lui lo raccoglie, li mette e si inizia a far bello per i fotografi che ovviamente si gustano la scena.
Si è messo gli occhiali, cioè gli ha frantumati?
No, ma davvero?
Messi.
Ma c'è il video di sta roba dell'orango con gli occhiali?
La trovate in tendenza sui social.
No, adesso vado a googolare subito, dai, questa è una scena da film della Disney. State con noi, torniamo tra poco.
Le vacanze sono già entrate nel vivo, ma per chi ha figli, lo dicevamo poco fa, le letture sotto l'ombrellone, le passeggiate rilassanti, ma anche i momenti, no? Per se stessi, per stare un po' insieme, marito e moglie, eccetera, eccetera, sono, diciamo, molto rari, più un ricordo a volte. Come sta andando l'estate dei Disordinary Family, seguitissimi sui social? Lo chiediamo a mamma Maurizia Trigiani, collegata con noi. Buongiorno, Maurizia.
Ciao, buongiorno.
Ma la vedo abbastanza sveglia e rilassata, com'è possibile?
Ma le mamme sono sempre sveglie e rilassate.
Sveglie di sicuro, rilassate.
Abbiamo il correttore in tasca.
Ah, ecco. Guarda, Maurizia, io ti voglio introdurre, sicuramente l'avrai letto anche tu, questo pezzo di Daria Bignardi, perché è uscito l'anno scorso su Vanity Fair, però ciclicamente in estate torna. L'anno scorso, dopo il lockdown, Daria Bignardi scriveva, il sunto era questo: donne, non fate un edulcoro, un tubo quest'estate. Avete già dato. I vostri familiari stanno benissimo, anche se non gli portate le brioche fresche la mattina. Provate, fate questo esperimento. Per una volta lasciate che ognuno, figli, marito, faccia quel che vuole. Vedete che non muoiono se dormono fino all'alba o si nutrono di latte, biscotti e toast in spiaggia per due settimane. Perché poi le vacanze in famiglia non sono tanto vacanze, è un tour de force, perché poi questi figli vanno giocati, vanno intrattenuti, o no?
Guarda, io devo dire che me la cavo abbastanza bene, perché già sono di quelle che non prepara da mangiare in vacanza. Noi si mangia fuori, colazione, pranzo e cena, e già questo è un vantaggio incredibile, nel senso che già mi sono tolta il grosso del problema della mamma in vacanza che invece porta la schiscia in spiaggia.
Insalata di riso da fare la sera prima, quando si potrebbero fare 6.000 altre cose. È
esatto,
vero?
Quindi io sono in sciopero del cucinare. E poi cerco anche di tenerli lontani dalla sabbia, perché prendiamo un bagno con la piscina. E quindi cerco di togliermi l'orrendo compito dello scrostamento delle cotolette dei bambini quando tornano dal mare. Quindi già sono una mamma sfaticata.
Mamma sfaticata che non si abbronza più in modo uniforme dal 95, perché le mamme stanno sul bagnasciuga chine a spalettare, a fare buche. E quindi ti abbronzi solo la schiena, che non vede nessuno poi.
Esatto, ma poi bisogna anche dire che io ho avuto la furbizia di avere un figlio arrivato alla fase clou, che è quella dei 9 anni, in cui finalmente ti puoi sdraiare, chiudere gli occhi perché dovrebbe sopravvivere, e ne ho fatta un'altra,
ecco.
Quindi a quel punto adesso ho altri, facciamo il conto, altri 5 anni di strazio, e poi finalmente potrò recuperare la posizione lettinata e magari leggere un libro.
No,
ma
no.
Senti, Maurizia,
no, si riesce.
Scusa. Com'è il tuo rapporto con i mini club o baby club, chiamiamoli come vogliamo? L'unica ancora di salvezza o c'è altro?
Allora, io purtroppo andavo a fare quelle vacanze meravigliose con i mini club quando non avevo i bambini. Da quando ho i bambini faccio quelle orribili vacanze con l'appartamento in cui ti devi smazzare tutto. Quindi il mini club è che ogni tanto andiamo con i nonni e glieli molliamo.
Ma secondo te, perché anche questo è un discorso interessante, è meglio con i bambini andare in albergo o prendere l'appartamento? Perché entrambe le soluzioni hanno degli aspetti estremamente positivi. Tu nella tua Disordinary Family come preferisci?
Allora, io da quando ne ho due e di cui uno 12enne, preferisco l'appartamento per una questione di spazi, nel senso che o li metti in un'altra stanza, però comunque devono essere grandi tutti e due, perché non puoi mettere una bambina di 4 anni in un'altra stanza, oppure te li trovi tutti in camera con te. Allora, preserviamo almeno la privacy di una camera che si chiuda, Io preferisco l'appartamento, sinceramente. È una questione anche proprio di rapporto di coppia.
Ah, perché si riesce a coltivare anche in vacanza? Tu mi stai dicendo questo, che è possibile?
Allora, coltivare forse è una parola grossa. Ah. Si riesce a sopravvivere.
Ok, si riesce almeno a dirsi buongiorno incrociandosi. Uno esce dal bagno e l'altro entra.
Un bacetto, una roba.
Senti, Maurizia, ma in tutto ciò i papà che fine hanno fatto?
Ah,
al mare, quando bisogna cucinare, preparare l'insalata di riso, dove sono?
No, i papà si smazzano esattamente metà del compito. Noi siamo proprio per la parità assoluta, che ce n'è talmente tanto che non è che sia un grandissimo sollievo. Ieri abbiamo fatto la passeggiata con due emergenze bagno, ecco, e ne abbiamo gestita una per uno, ovviamente.
L'emergenza bagno, eri tu, Loni, che mi raccontavi che tua nipote emergenza bagno in montagna,
sì,
dove è andata a farla?
Sulle ortiche, che ecco, non è stata una grande idea, però
si è accomodata lì. Va bene, devo dire, torneremo a sentirci molto presto, perché credo che delle tue parole si siano identificate moltissime madri e ancora di più moltissime famiglie. Grazie a Maurizia Trigiani, Ordinary Family, a prestissimo.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.
Continuiamo a parlare di vacanze, ma di vacanze, insomma, di un certo tipo, perché si registra un boom di vendite di camper e roulotte, dove evidentemente non serve il Green Pass, ma potrebbe servire nelle varie tappe. Ne parliamo con Simone Nicolai, presidente dell'Associazione dei produttori di caravan e camper. Buongiorno Nicolai e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Che poi non serve il Green Pass, se magari la moglie te lo chiede prima di farti salire, per sicurezza, prima di farti partire, te lo chiede,
cinture,
sai mai.
Green Pass.
Esatto, e siamo pronti per partire. Al di là delle battute, Presidente Nicolai, è una modalità di vacanza, come posso dire, riservata, che permette anche di un certo livello di sicurezza, insomma, in quest'epoca pandemica è assolutamente prioritaria e molti italiani l'hanno scelta.
Sì, già fino all'anno scorso, diciamo, c'è stato un vero e proprio boom di vendite e di noleggi di camper, perché un po' il camper viene considerato come una bolla di protezione nei confronti del Covid. Si va ovviamente insieme al proprio nucleo familiare, si utilizzano le proprie cose. Siamo noi che decidiamo quanta distanza mettere tra noi e gli altri, e diciamo si possono scegliere anche all'ultimo momento quegli angoletti un po' magari meno affollati, che ci consentono di stare un po' più al sicuro. Ecco, questo è sicuramente, certo, ha dato un effetto molto positivo, una spinta molto positiva nella scelta del camper per fare le proprie vacanze.
Un effetto chiaro, ecco perché ci fa molto piacere parlarne. Nicolai, forse molti hanno ancora un'idea un po' distorta, un po' legata al passato dei camper o delle roulotte. Vogliamo ricordare, insomma, quanta evoluzione ci sia stata in questo settore? Cioè, veramente si trovano dei camper, roulotte, caravan estremamente attrezzati, pronti a tutto.
Sì, ormai diciamo si può parlare delle vere e proprie case viaggianti dove c'è di tutto, ci sono tutte le comodità possibili. Addirittura, se parliamo poi di alcuni aspetti particolari, per esempio la domotica, probabilmente c'è molta più elettronica e molta più attenzione a questi aspetti all'interno di un camper che nella propria casa. Quindi, diciamo, il camper degli anni 70, dove non c'era il bagno, dove non c'era l'acqua calda, dove non c'erano tutte quelle comodità che adesso sono di uso corrente, adesso sono assolutamente ben presenti. E come dicevo prima, per esempio, per il discorso della domotica, con un device possiamo magari decidere di accendere l'aria condizionata mezz'ora prima di salire all'interno del veicolo.
cosa che fino a qualche anno fa non esisteva neanche nelle nostre case. Presidente Nicolai, 30 secondi, però le voglio chiedere un po' di cifre. Se io voglio comprare un camper oppure noleggiarlo, quanto mi costa più o meno?
Allora, un camper di primo livello, diciamo dai 45.000 ai 50.000 euro per l'acquisto. Il noleggio ovviamente dipende dal periodo, ma si va dai 90 ai 130 euro al giorno.
Ok, perfetto, è stato molto chiaro. Grazie al nostro ospite Simone Nicolai, presidente dell'Associazione Produttori Caravan e Camper. Grazie e buona estate.
Grazie a voi e buona estate anche a voi.
Grazie, prestissimo, ci sentiamo molto molto presto. Beh, insomma, a molti sarà venuta la voglia di fare una vacanza in camper, che sì, molto spesso può essere anche un'avventura, no?
Se è comodo, sì, perché poi sai.
Vi ricordate Vita da camper, il film? Molto divertente.
A me manca una
pure
serie,
a me,
ragazzi.
Ma chi è che ha visto Vita da campo? Vabbè,
fa niente, molto divertente, se riuscite recuperatelo. Allora, tra poco apriamo una pagina dedicata all'attualità. Non rispondo alle provocazioni di Barbara e Massimo.
Non era di Truffaut, però mi sembra.
No, guarda,
no, assolutamente no. Non rispondo, non
era, era il film bianco, film blu, quella roba lì. È Murnau, probabilmente era Murnau, il gabinetto del dottor Caligari.
Ma volete informarmi negli anni 20 che ho appena citato? Che non, beh, era un cortometraggio,
vabbè, dai, era quello con Robin Williams,
fermi, una figuraccia, fermi, in diretta nazionale, fermi, e ce l'ha suggerito naturalmente il nostro regista.
Camper. Sto googolando.
Non puoi vedere un film adesso, già, a pagina Vita dedicata camper all'attualità, verrà a trovarci Francesco Specchia di Libero, restate con noi. Una pagina, come detto, come anticipato poco fa, di strettissima attualità, poche ore, pochi giorni per la verità dall'entrata in vigore delle nuove regole sul Green Pass, ma anche gli scenari politici e soprattutto un focus sul centrodestra, ne parlavamo prima in rassegna stampa. Francesco Specchia, giornalista di Libero, è il nostro ospite stamattina, benvenuto su RTL 102.5.
Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
Eccoci, grazie per essere con noi questa mattina. Poi dobbiamo anche parlare doverosamente di Pennacchi, anche perché oggi firmi un bel ricordo sul suo canale Mussolini, che appunto vinse lo Strega sulla prima pagina di Libero, che però apre con la politica. Silvio e Giorgia, si riparte, incontro a Villa Certosa tra Berlusconi e la Meloni, mentre il Movimento 5 Stelle adesso sta per chiudere questo accordo con Conte. È una nuova stagione politica oppure sono i soliti nomi già visti?
No, è una sorta di stagione che si ripete, sono cicli e ricicli storici. Il centro di tutto rimane Draghi col suo governo, che è trascinante su qualsiasi cosa, e il resto dei partiti, per dimostrare di vivere, fanno a muina e quindi si ritrovano, confabulano, fanno strategie, predispongono un futuro che probabilmente sarà ancora molto più incerto per loro, perché io credo che da qui a 2-3 anni ci sarà ancora Mario Draghi, viva sempre Mario Draghi, a tenere la barra dritta per ottenere i soldi del recovery e farci uscire dalla pandemia. Devo dire che sta andando abbastanza bene, non vedo perché cambiare.
Francesco Specchi, allora l'apertura di oggi di Libero, Silvio e Giorgia si riparte, il pranzo a Villa Certosa, e beh, insomma, segnali, no, di un'unione che sembrerebbe esserci, però lo scrive un po' il tuo direttore oggi, Alessandro Sallusti, dice va bene, adesso parlate con una voce sola, e soprattutto siamo tutti in attesa di vedere i segnali, no, di questa unione, cioè l'idea che questa coalizione esista veramente, e magari per arrivare a questo serve un po' andare oltre il fatto che ci sia una parte del centrodestra dentro e una parte del centrodestra fuori il governo Draghi, insomma andare un po' oltre le proprie posizioni.
Ma guarda, questo accade sempre, il centrodestra litiga sempre, si balcanizza da solo, si dà delle testate reciproche, però poi alla fine, quando si tratta di elezioni, ci si riunisce, come dicevano i romani, in quadrata falange, e arriva con la potenza di fuoco, per cui poi alla fine tra poco avremo le elezioni amministrative in 5 città importantissime, e sono assolutamente convinto che Giorgia Meloni, che in questo momento è sugli scudi perché ha la più alto gradimento e nella proiezione dei voti è la leader in pectore di un movimento di centrodestra che è in continua mutazione, sicuramente riuscirà a tirar fuori un po' le castagne dal fuoco e risolveranno i loro problemi interni. Salvini se la metterà da parte, scenderà più miti consigli, e Berlusconi è sempre lì a fare l'ago della bilancia, eterno, immobile, immortale.
La data del 6 di agosto si avvicina, quando entrerà in vigore il Green Pass per andare in determinati luoghi, partecipare a determinate attività. Oggi Libero all'interno, insomma, pagina 8 scrive: Green Pass alla Camera per chi va alla buvette, non sarà necessario invece per entrare, che ne so, in aula o in alcune commissioni. Parlamentari a parte, noi comuni mortali stiamo facendo i conti anche nella prenotazione delle vacanze con questo benedetto Green Pass. Come lo vedi? Una protezione oppure un impasse per l'economia?
Guarda, io fosse per me il Green Pass lo estenderei a tutti, sarei ossessivo come Lascia Passare di Tovisi, vi ricordate? Non ci resta che piangere, un fiorino, si siede, ma dove andateci? Quindi lo metterei su tutti i trasporti, scuola, tra l'altro ci stanno anche lavorando e probabilmente tutti i docenti scolastici che sono adesso vaccinati per l'85% dovranno necessariamente essere vaccinati al 100%, giustamente, perché sennò ci troviamo i bambini che si beccano il Covid a settembre. Lo faranno sui trasporti, lo faranno probabilmente, questo non mi spiego il motivo per cui non l'abbiamo già fatto prima, sulle navi e sugli aerei dal primo settembre, e secondo me dovrebbe essere questo enorme velo, enorme sudario istituzionale che ricopre la penisola, perché è vero che non c'è l'obbligo di vaccino in Costituzione, è solo l'Arabia Saudita ce l'ha al mondo, però è anche vero che nei momenti di emergenza la Costituzione stessa prevede una sorta di normativa indiretta.
Indiretta,
il Green Pass, se non è un obbligo, è un modo per spingere. E il Green Pass, se non è un obbligo, è un modo comunque per spingerti una moral suasion ad avvicinarti al vaccino e alle regole di normale convivenza.
Nonché, Francesco, insomma, l'unica soluzione che abbiamo, perché poi le piazze dei no Green Pass le abbiamo viste, tanti slogan, siamo contro, siamo contro, siamo contro, ma poche alternative, no? E di fatto quando ci si oppone a una cosa bisognerebbe tirare fuori altre idee. A proposito, che fine hanno fatto i Novax? Perché questo, insomma, è un punto di svolta per loro.
Io non li considero Novax, io considero Novax spesso la maggioranza delle persone che come terapeutisti, che fin quando esprimono la loro opinione e se la dicono fra loro va benissimo, poi quando cominciano a incidere sulla tua libertà personale bisogna tenerli un po' da parte, anche perché liberissimi di esprimere tutto ciò che vogliono, ma quando dicono delle fesserie sesquipedali non sorrette assolutamente da delle basi scientifiche e si inventano delle cose, si bombardano di fake news, comincia a diventare anche irritante la cosa. Quindi direi di non intessere neanche un dialogo per chi non mi porta delle prove, delle evidenze scientifiche di quello che dice, fossero anche delle fesserie.
Francesco, apriamo, dai, una parentesi dedicata alla cultura, anche se poi in realtà c'è molta politica, no? Nel background di questo scrittore, che, diciamola tutta, in molti non conoscono. Canale Mussolini è un libro straordinario che racconta una storia che, ad esempio, io stessa non conoscevo. Adesso, se magari voglio in due parole, ce la racconti. Vinse il premio Strega nel 2010, stiamo parlando di Antonio Pennacchi, che è scomparso, aveva 71 anni. Oggi sul tuo articolo il titolo è Addio all'operaio fascio comunista della letteratura.
Sì, Pennacchi era un avversore straordinario, era comunista e fascista allo stesso tempo, è stato operaio ed è uno che nei momenti di cassa integrazione della sua azienda di cavi nella provincia di Latina aveva deciso di laurearsi, quindi ha cominciato prima a diplomarsi, poi si è laureato, poi ha imparato il latino con un diploma da geometra e dopo tutto questo si è dedicato a pieno alla scrittura. Canale Mussolini è un capolavoro assoluto del Novecento, è la storia della sua famiglia, è il romanzo per cui lui era nato, l'aveva scritto, e racconta proprio della famiglia di questa famiglia veneta che si trasferisce nell'Agro Pontino per le famose bonifiche del Duce e lì rimane fino alle 3-4 generazioni. E Pennacchi da lì nasce in mezzo a una famiglia che non capisce i suoi orientamenti politici, probabilmente non li capisce neanche lui, perché continua a cambiare, fa il socialista, fa il comunista, si iscrive al sindacato, viene espulso dal sindacato, eccetera, però rimane un intellettuale di una straordinaria potenza e soprattutto di una scrittura visionaria, per quanto secca ed efficace. Io lo considero un po' l'Hemingway dell'Agro Pontino, e lui un po' era anche abbastanza soddisfatto di questo tipo di definizione, anche se non ci si trova del tutto. Secondo me con Pennacchi muore un mondo che non c'è più, cioè che è quel mondo lì che fa riferimento agli anni 30-40 e che è un mondo fatto di orgoglio, di dignità del lavoro. Pensate che Pennacchi, nonostante fosse diventato quasi non milionario, perché lo Strega l'aveva vinto, ma non è che sia un premio così remunerativo, aveva pensato di comprarsi una Fiat, una Fiat di cilindrata media, e poi quello che voleva fare era tornare in fabbrica, quindi il suo massimo sogno era ritrovarsi tra i torchi, tra i torni, tra le macchine fornitrici, come Charlie Chaplin, no, di tempi moderni. Quindi era un personaggio assolutamente straordinario, certo, e ineguagliabile.
Sì, chissà come avrebbe preso la sua morte al telefono Antonio Pennacchi, con quell'ironia ispida che lo spingeva a considerare infarti, ernie al disco, formidabili tributi alla letteratura. Si apre così il tuo pezzo di oggi, il tuo ricordo di Pennacchi su Libero. Francesco Specchia, a prestissimo e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
One of these nights, gli Eagles alle 8:59 minuti a chiudere questa puntata di Non Stop News. One of these nights, come quelle che passiamo noi qui in villaggio, notti brave della nostra Barbara Sala, notti che passiamo a giocare a briscola, io e Enrico Galletti.
Vado a dormire alle 10, dopo la baby dance.
Andiamo oltre, perché per risentire e rivedere in podcast tutto quello che accade qui su RTL 102.5 dovete andare lì su RTL.it e cliccare sull'icona RTL 102.5 Play. Ringraziamo i nostri registi.
Gabella dalla Sardegna.
Sì, Sardegna, certo. Sì.
Da Milano, più ingegno, Ricchi Aristarco. Grazie Enrico Galletti.
Grazie a Barbara Sala, grazie a Massimo Lonigro.
Grazie a voi, grazie anche a Andy Ceccarelli a Roma, ovviamente.
A domani mattina alle 6 per Non Stop News. Ciao.
Ciao. Ciao.